www.storiedijoe.it e la storia continua. Storia di Milano, la zona 5, Francesca. In un primo momento solo la madre di Franca si dice contenta perché c'è l'orto, ma questa realtà viene poco alla volta apprezzata da tutti. Occorre però far fronte a un'emergenza non trascurabile, quella degli aborigeni, cioè i profughi di via Marco Polo. Incontrano violenza, urla, parolacce, bestemmie. Beh, non certo il vicinato ideale per tirare su i propri figli. Quei poveracci, naturalmente, non sono aborigeni affatto e nemmeno perversi per natura. Sono arrivati in via dei Gigli da tanti posti, spinti dal bisogno. Pensavamo ad una chiesa, sostiene Franca, per almeno quel minimo di difesa da contagio delle cattive abitudini, per avere un posto dove lasciare i nostri figli. Improvvisamente sono arrivati dei frati francescani, i quali, rimboccati i sai, tirarono su una chiesa tutta in legno, con quel poco aiuto fisico che potevamo dare loro e tutta la solidarietà, e qualche invito a tavola a turno da tutti noi. E da loro e dalla San Vincenzo ricevemmo a buona misura l'aiuto morale che occorreva a noi e ai disperati che all'inizio avevamo trovato così ostili. Quando il vigile, tante stagioni dopo, aveva avvertito che sarebbe iniziata presto la demolizione delle case di via Gigli per una loro sistemazione decorosa a Milano, se n'era uscito con una frase in un certo modo profetica: avete finito di stare bene. E pochi di noi, quando abbiamo lasciato le nostre casette, quei campi e gli orti in cui c'eravamo poco per volta affezionati, tornarono con la memoria alla desolazione del primo inverno, continua a dire Franca, quell'inverno nel quale erano isolati dal resto della città, di quando il loro era un avamposto estremo ai bordi della metropoli, con tante poche case tutto intorno, tanto che lei con bimbo e marito affrontarono una lunga passeggiata fino all'abitazione di San Siro di un parente del marito. E incontrarono solo campi e detriti, scarichi urbani, canali, risorgive, e neppure una casa o una strada decente. Trovarono invece al ritorno un gruppo di malviventi che li seguirono proferendo minacce e proposte oscene, ma questa è la pratica quotidiana e non fa storia. Franca aggiunge ancora altre parole che ci prega di non tralasciare. Sono in ricordo dei bravi frati francescani che, con padre Egidio e padre Giovanni della Vecchia, hanno saputo portare indifferentemente il saio o la tuta d'operai e non hanno disdegnato zappa e vanga quando c'è stato da coltivare, da sistemare un orto o un giardino. Il loro ordine li ha inviati in altri porti per qualche altra missione, ma la nostra chiesetta in legno doveva esercitare un tale richiamo su di loro che padre Giovanni, forse già ammalato, chiese di poter tornare ancora una volta a trovarci e morì per un malore mentre stava per imbarcare sull'aereo diretto a Milano. Un viaggio che spiritualmente l'ha portato tra noi e nessuno ce lo può più togliere. Così come nessuno potrà farci scordare via dei Gigli come eravamo riusciti a trasformarla, anche se le foto che conserviamo nel loro bianco e nero non rendono l'idea di come quel quartiere di baracche fosse poco alla volta diventato un ambiente in cui vivere. vi era arrivata anche la piccola, grande comodità di una linea di autobus, la R, che ci portava in centro alla stazione della Ferrovia Nord. Quando lasciarono via Gigli per la nuova casa, verso i Navigli, la madre di Franca saluta piangendo quegli orti e quei giardini con la casetta e tutta la via dei Gigli, dove il quartiere delle baracche è diventato un posto da amare e da rimpiangere. Le ricordavamo quando era giovane a Soriano, era un ritorno alla terra che inaspettatamente Milano le aveva regalato negli ultimi anni di vita. Franca adesso non è desolata. Ha superato il dolore della morte della madre e del marito venuto a mancare nel 1985. Lei è una persona solare. È di quelli di cui si dice che vedono il bicchiere mezzo pieno. Suo figlio fa carriera, professore universitario, ci sembra di capire, e non le fa mancare il suo affetto. Lei, che si domandava che fine avesse fatto frate Egidio, uno di quelli della chiesetta di frontiera di cui aveva perso le notizie, ha avuto invece in questi mesi la sorpresa di vederlo arrivare a casa sua, ancora fiero e combattivo, anche se provato dagli anni. Le ha rintracciato suo figlio, che ha fatto in modo di organizzare l'incontro. E la cascina Trebbia. La cascina Trebbia, ai nostri giorni, è solo un rudere pericolante, ma fino a una ventina di anni fa era una cascina abitata da una coppia di persone anziane, molto gentili e simpatiche, che ci consentirono di scattare alcune fotografie nella loro aia, in cui si rincorrevano oche e galline sotto lo sguardo di alcune caprette. Questi animali venivano tenuti in un recinto che si trovava di fianco all'edificio principale di questo complesso rurale. www.redigio.it e la storia continua.